Gozzi viene, Maria. Va bene, allora procediamo. Zanella, Zolla sono giustificate, per cui procediamo con l'appello.
Buonasera a tutti. Allora, Pellizzari Paolo.
Presente.
Zanotto Michele.
Presente.
Bedin Gino Emilio.
Presente.
Dallago Giulia.
Presente.
Rappo Lisa.
Presente.
Muraro Patrizia.
Presente.
Rappo Gianluca.
Presente.
Chimento Giulio.
Presente.
Gozzi Paolo.
Assente.
Milani Marianna.
Presente.
Zolla Flavia, assente giustificata. Cuomo Simone.
Presente.
Zanella Loredana Daniela, assente giustificata. Il numero legale c'è, la seduta è valida, possiamo iniziare.
Bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Ricordo a tutti che siamo in streaming, per cui saluto anche chi ci sta seguendo da casa. Allora, passiamo al punto numero uno, comunicazione del sindaco e della giunta, e per quanto mi riguarda io non ho alcunché da comunicare, se assessori, consiglieri hanno qualcosa da comunicare ne hanno facoltà. Altrimenti passiamo al punto numero due, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2024, 25 e 26, eccetera, eccetera. Passo la parola al vice sindaco, nonché assessore al bilancio, Gino Bedin.
Buonasera a tutti, cominciamo questo consiglio con il primo ordine del giorno che parla di approvazione del piano delle alienazioni. È lo stesso piano delle alienazioni dell'anno scorso, sono previste alcune alienazioni, in modo particolare dei relitti stradali nella zona di Villa Balzana, che stanno procedendo nel loro iter per poi essere comunque messe in atto, e quell'area che abbiamo ricevuto in perequazione nella lottizzazione Santa Maria di Fimon. Penso non ci sia altro da dire, perché sono le stesse identiche situazioni dell'anno scorso.
Grazie, chi vuole intervenire ne ha facoltà, se no votiamo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità. Controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Allora, tanto per comunicare il Consiglio, ma anche a chi ci segue da casa, queste prime delibere sono propedeutiche al bilancio, per cui hanno un forte contenuto tecnico, sono, come dire, dei passaggi che la legge vuole vengano fatti per arrivare poi al documento più importante, che è il bilancio di previsione. Allora, passiamo al punto numero 3, immediata esecutività della delibera, chi è favorevole, unanimità. Ringrazio, passiamo al punto numero 3, determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria, ovvero l'IMU, anno 2024. Prego, vice sindaco.
Ecco, anche qua, come diceva il sindaco, propedeutica all'approvazione del bilancio, ma in questo caso una forte connotazione politica in queste questa è la prossima delibera, c'è, nel senso che come nostra abitudine o comunque nostro filo conduttore manteniamo la stessa aliquota IMU dell'anno precedente per non aumentare la pressione fiscale. L'abbiamo sempre detto che possiamo, per quanto possibile, cerchiamo comunque di non aumentare la pressione fiscale, e anche quest'anno, per quanto riguarda l'IMU, manteniamo invariate le percentuali.
Grazie, chi vuole intervenire ne ha facoltà, altrimenti andiamo in votazione. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Allora fermi, perché qua c'è uno che non vota, giusto? Sì, non voti favorevole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 favorevoli, astenuti 1, contrari nessuno. Allora, immediata esecutività della delibera, chi è favorevole è pregato di alzare la mano, unanimità. Passiamo al punto numero 4, addizionale comunale all'IRPEF, determinazioni delle aliquote per l'esercizio 2024. Prego, vice sindaco Bedin.
Ecco, ripeto quanto detto, anche in questo caso manteniamo inalterata la pressione fiscale, che credo con i tempi che corrono sia veramente un atto, mi viene da dire, eroico, perché i costi sono comunque schizzati per i privati, ma sono anche schizzati per le pubbliche amministrazioni, per cui avremo sinceramente anche bisogno di incassare. Ma visto il momento, visto le tante difficoltà che le nostre famiglie, i nostri cittadini stanno affrontando, abbiamo deciso anche in questo caso di mantenere inalterata la pressione.
Ringrazio chi vuole intervenire nella facoltà, altrimenti votazione. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. 9, contrari nessuno, astenuto 1. Immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Grazie. Passiamo al punto numero 5. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-26. Prego, Assessore Bedin.
Il DUP, come ben sapete, è il documento unico di programmazione, per cui fa riferimento alla relazione previsionale programmatica, in modo particolare, dalla quale emerge in modo, penso, inequivocabile la nostra strategia, che è sempre quella di, primo, come dicevo, mantenere inalterata la pressione fiscale, ma soprattutto quella di non indebitare l'ente, cercando di evitare l'accensione di mutui e comunque di eventualmente sostenere gli interventi che vengono in bilancio previsti con mutuo per creare un capitolo con altre fonti. E negli ultimi 10 anni penso sia stata lampante questo modo di operare, perché sempre abbiamo messo a bilancio opere finanziate con mutuo, ma mai ne abbiamo accesi, per cui siamo su questo punto, credo, uno dei pochi comuni che riesce a realizzare opere anche molto importanti senza accendere mutui. Il DUP è, come tutte le altre delibere, propedeutico all'approvazione del bilancio, poi magari in fase di approvazione del bilancio di previsione faremo anche degli altri interventi.
Ringrazio, aperta la discussione. Penso che il consigliere Cuomo chieda la parola. Prego.
Sì, buonasera. Allora, non so se leggere quello che gli appunti che mi sono preso o se andare a braccio, ma preferisco leggerli perché sennò rischio di dimenticarmi, insomma, qualcosa. Ho letto con attenzione anche la relazione, diciamo, che accompagna il DUP, e mi sembra che, come dire, questa relazione evidenzi diciamo l'esaurimento della spinta propulsiva che caratterizzava le prime relazioni. Mi sembra che sia scritta un po' in un linguaggio politichese, forse dice tanto, però dice anche poco, è un po' fumosa. Allora, prima però di analizzare la relazione, vorrei diciamo prendere in esame un dato preoccupante. Allora, non nella relazione politica, diciamo, ma nel DUP vero e proprio, c'è un dato che riguarda, riportato, diciamo, nel censimento che c'è all'inizio del documento, e riguarda un saldo negativo di meno 53 persone, cioè il rapporto tra immigrati e demigrati dal nostro comune è negativo, quindi anziché attrarre persone, il comune in questo momento, per l'anno scorso, poi non deve essere una tendenza che si protrae nel tempo ovviamente, però è un dato che dobbiamo analizzare, dobbiamo tenere in considerazione. Quindi sono meno le persone che arrivano ad Arcugnano di quelle che se ne vanno, 53 persone in meno. Uno può dire, beh, sono poche, però è un dato su cui vale la pena soffermarsi. Magari una certa parte politica è contenta che ci siano pochi immigrati, ma lasciamo perdere sto discorso. Il dato è allarmante se si ripete negli anni a venire. Allora vale la pena chiedersi perché le persone abbandonano Arcugnano, cioè perché se ne vanno, qual è la ragione per cui vanno via. Allora, la risposta, diciamo, a questa domanda in parte arriverà alla fine del ragionamento che voglio fare. Intanto vorrei analizzare i vari punti della relazione. Allora, partiamo dai lavori pubblici. Qui abbiamo approvato delle mozioni, abbiamo approvato una nostra mozione in particolare sul, diciamo, sulla messa in sicurezza dell'area che diciamo, porta a Sant'Agostino, una messa in sicurezza che riguarda la ciclabile, il parcheggio, che voleva anche essere un suggerimento per rendere decorosa l'area. È stata approvata quella mozione all'unanimità, nel bilancio di previsione non c'è una riga, nella relazione non c'è una riga su questo. Avevate detto che ci avevate già pensato anche voi, quindi io mi auguravo nella relazione di trovare almeno un riferimento a quella cosa lì. Niente. Allora, questa non è, come dire, qualcosa che rientra nell'ordinaria amministrazione, cioè non è qualcosa che rientra nelle sistemazioni stradali, perché lì vedo che ci sono dei fondi, diciamo, destinati alle sistemazioni stradali, all'ordinaria manutenzione della viabilità, eccetera. Questo è un altro discorso. E non c'è nemmeno una riga. Poi, ciclabile Torri Pianezze. Avevamo avanzato l'ipotesi del semaforo a chiamata, è stato realizzato il dosso. Ci avevate detto però in consiglio comunale che non solo, come io avevo chiesto, almeno la predisposizione che ci sia, no, per il semaforo. In consiglio comunale mi era stato detto che oltre alla predisposizione sarebbe stato messo anche il semaforo. Parole registrate queste e verbalizzate. Non c'è né il semaforo e mi viene da chiedere, mi sorge spontanea la domanda, il dubbio che ci sia effettivamente la predisposizione. Anche qui mi chiedo il motivo per cui non c'è, ci sono dei fondi poi anche nel bilancio destinati al completamento della ciclabile, eccetera. Forse lì c'è l'idea, l'ipotesi di mettere in sicurezza l'attraversamento non con il dosso ma con un semaforo simile a quello che c'è davanti, diciamo, al Gallo, tanto per intenderci, che ci sembrava la soluzione più moderna e sicura. Avevamo chiesto una commissione PNRR, se ricordate. Lei, sindaco, aveva rilanciato questo discorso con l'idea del master plan. Ecco, dove è finito il master plan? Io non sono mai stato convocato in una riunione, in una seduta, forse non contempla gli esponenti della minoranza questo master plan, non lo so, ecco, però non è stato istituito o forse è stato istituito senza componenti di minoranza, però l'idea di una commissione PNRR non era una cattiva idea, visto che comunque dei fondi col PNRR sono arrivati e il mio gruppo non è contrario, come sa bene, all'ipotesi del centro polifunzionale per le famiglie, però magari qualche suggerimento, visto che non sono mai neanche distruttivi i nostri suggerimenti, sono sempre propositivi e migliorativi, o comunque si può discutere, ecco, sarebbe stato auspicabile, insomma, avere la possibilità di vedere quello che si stava progettando, di vedere quello che si stava pensando, di capire in che direzione si voleva portare, insomma, il comune. Passiamo al sociale. Allora, si parla di trasporto sociale per gli anziani realizzato grazie ai volontari. Allora, mi chiedo quale contributo ricevano questi volontari del comune. Perché inserire, diciamo, una nella relazione un'azione del genere senza indicare poi precisamente qual è l'impatto, quali sono le cifre che vengono coinvolte, investite, diciamo, in questo servizio. Alla pagina successiva poi si scrive che è stata posta particolare cura nel promuovere momenti di coordinamento con i servizi sociali dell'area iberica o con l'USL. Mi chiedo, siamo noi che partecipiamo ai tavoli decisionali insieme agli altri comuni o siamo noi che li promuoviamo? Cioè, perché promuovere ha un significato, partecipare chiaramente ha un altro significato. Allora, se li promuoviamo, per quale ragione li promuoviamo? C'è qualche obiettivo che si vuole, come dire, raggiungere insieme agli altri comuni? Ecco, sarebbe giusto che il Consiglio Comunale avesse, come dire, la possibilità di capire, di sondare, di discutere di queste cose. Cosa emerge da questi incontri? ci sono delle relazioni, sono leggibili, sono accessibili queste relazioni. Poi c'è il grandissimo tema degli ambiti territoriali sociali, degli ATS. La Regione dal 2021 ha avviato questo iter legislativo. A che punto siamo? Dove ci collochiamo? Arcugnano in quale ambito è? E tra l'altro questi ambiti stanno assumendo anche un ruolo fondamentale, ma anche di grande autonomia nella gestione dei livelli essenziali, diciamo, di prestazione sociale, per garantire che cosa? Per garantire i servizi, per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Vedo che nelle linee generali, diciamo, ci sono delle ipotesi, delle idee circa l'aiuto, il sostegno, le condizioni di svantaggio con la proposta di gestire i contributi finalizzati al sostegno del reddito. Di cosa si tratta? Sono quei i famosi 100.000 euro accantonati che adesso, come dire, vengono messi in un capitolo che permetterà il loro utilizzo? Ecco, allora mi chiedo, qua sono quelle cifre lì oppure ce ne sono altre? Quali poi anche professionalità, diciamo, sono messe in campo per la gestione del progetto puerpera neonato, che vedo nella relazione del DUP? Quali sono queste professionalità, quali sono le risorse destinate e quante sono le risorse destinate a questo? E anche il centro per la famiglia è un bel progetto, l'ho già detto, è ambizioso, è sicuramente utile, uno spazio per i giovani, per le famiglie, per le donne vittime di violenza. Ma come sarà gestito poi questo spazio? Cioè, una volta realizzato, diciamo, l'edificio, come saranno riempiti i muri? Con quali risorse? Contate di dare in appalto la gestione dello spazio a una cooperativa, ad un'associazione? Si fa una gestione in proprio? Si usano i volontari? Cioè, c'è, come dire, un'idea dietro al progetto dell'edificio, che è un progetto lodevole, lo ripeto, cioè io... se appena l'ho visto ho detto è una cosa interessante e utile. Allora, passiamo poi alle pari, faccio una carrellata delle cose che mi sono annotato. Passiamo poi alle pari opportunità. Allora qui, come dire, si fa riferimento al centro antiviolenza che è a Vicenza. Noi facciamo parte appunto della rete, noi siamo un comune che contribuisce, ho già detto che il modo in cui contribuiscono i comuni è sbagliato, secondo me. Dovrebbe essere rivisto quel sistema, diciamo, di contributi. Però qui, oltre, diciamo, a citare il CAV, oltre a fare riferimento al flash mob e a delle azioni, come dire, che sì, trovano la loro realizzazione nell'ambito nell'ambito cronologico delle giornate che vanno, diciamo, dall'inizio di novembre alla fine di novembre. Ci sono delle azioni continuative che durano tutto l'anno? Se sono previste, le vogliamo fare, le vogliamo mettere in atto? Perché io nella relazione leggo tra le righe che c'è ovviamente l'intenzione, però è la dichiarazione di un'intenzione. Cioè, poi si deve tradurre, come dire, in qualcosa di concreto. Allora con le scuole si fa qualcosa, con le associazioni sportive, a parte, diciamo, l'organizzazione del flash mob. Poi la commissione pari opportunità deve diventare intercomunale. C'era anche l'anno scorso questa ipotesi. È stato invitato qualcuno a venire, oltre ai commissari già presenti? Se è stato invitato qualcuno, chi è stato invitato? Perché non è venuto, se non è venuto, o siccome io all'ultima commissione, non ho il 100% di presenza, perché all'ultima commissione pari opportunità non ero presente per motivi di lavoro. Ecco, qui. Consigli comunali sì, ho il 100% di presenza, però nelle attività, diciamo, del comune devo ammettere che non ho la presenza da commissario di tutto. Ecco. Quindi è stato invitato qualcuno, e poi l'obiettivo, diciamo, di renderla intercomunale, che io posso anche intuirlo ovviamente, e mi piace l'idea, ma qual è, come si può concretizzare, perché nella relazione io non riesco a trovare una spiegazione di quell'ipotesi, di quell'idea. Passiamo all'ambiente. Allora, in particolare alla questione ecocentro di Sant'Agostino. Allora, se vi ricordate quando c'è stato il consiglio, quel famigerato consiglio comunale in cui sono state approvate le due antenne per Arolo e Sant'Agostino, io avevo fatto una dichiarazione dicendo che il mio voto sarebbe stato favorevole se però l'installazione di un'antenna non avrebbe compromesso la qualità della vita e ovviamente la salute, ma per quanto riguarda la salute dei cittadini, ci sono i monitoraggi dell'ARPAV, come abbiamo detto, mi auguro che questi vengano portati avanti e direi fidiamoci anche qualche volta dei monitoraggi dell'ARPAV, ecco, o di altre entità che si occupano di fare questi monitoraggi. Però nei termini della qualità della vita qui, secondo me, non è stato fatto abbastanza. Perché dico questo? Perché è evidente che il disagio c'è stato e che probabilmente ci sarà. Perché? Perché sono stati tolti alcuni servizi dell'ecocentro. Beh, adesso l'ecocentro è chiuso fin tanto che non ci sono i... Poi gli spazi che occupa la piattaforma ovviamente toglieranno alcuni servizi. Mi dicono che alcuni operatori dell'ecocentro sostengono che poi legno, ramaglie e, se non erro, inerti non verranno ripristinati fino alla riorganizzazione, diciamo, dell'ecocentro. Allora, una comunicazione efficace ed efficiente con i cittadini. Dire fin da subito, non con quel comunicato, io l'ho letto il comunicato su Facebook, no, ma dire fin da subito, guardate, questo l'ecocentro resta chiuso perché dobbiamo installare l'antenna, anche se il periodo di Natale ci dispiace, sappiamo che può creare, come dire, qualche disagio, ma sarà ripristinato tutto com'era. Bisogna scriverlo, bisogna dirlo, bisognava convocare i cittadini per una piccola... Beh, certo, anche per un breve incontro o recarsi a Sant'Agostino a dire queste cose. Beh, insomma, gli incontri pubblici li facciamo noi che siamo una forza di minoranza e siamo ai quali partecipa anche, certo, quindi figuriamoci se non c'era la possibilità di comunicare bene significa anche rendere i cittadini protagonisti di una cogestione degli affari, diciamo, che riguardano il territorio. Non è una cosa negativa, anzi è un modo, adesso passo anche al discorso, diciamo, sulla sicurezza, ma prima voglio aggiungere una cosa sull'ambiente, no, prima parlo della sicurezza. Ecco, qui nel tema sicurezza si scrive che l'interazione con le forze dell'ordine ha portato ad una riduzione della microcriminalità. Ecco, dove sono i dati di questa riduzione? Mi sarebbe piaciuto, quando si cita una cosa così precisa, bisogna mettere la percentuale di riduzione o il dato, insomma, o il numero in assoluto anche dei reati rispetto all'anno precedente, tanto per dare un ordine di, come dire, di grandezza, per far capire a chi legge cosa sta leggendo. Però poi si parla anche delle telecamere, si dice che anche grazie, diciamo, all'installazione delle telecamere. Allora, io sono convinto che le telecamere siano fondamentali, ma non sono fondamentali per la sicurezza. Le telecamere sono, diciamo, ottime per curare i sintomi. La sicurezza la si fa proprio facendo quello che dicevo prima, cioè quando si crea un tessuto comunitario, quando si rendono i cittadini protagonisti, quello è il miglior antidoto contro, diciamo, i reati che avvengono in un certo territorio. Cioè, quando il tessuto sociale è coeso, quando si sente parte di una comunità, ecco, i cittadini di Sant'Agostino si sono sentiti un po' trattati così, ma sì. Facciamo le cose sopra, cioè comunicare è fondamentale. Ecco, torno all'ambiente. Allora, so che, diciamo, sì, no, ho quasi finito, non preoccupatevi. Allora, gli incontri sull'ambiente per sensibilizzare la cittadinanza. Allora, sono stati organizzati degli incontri dall'amministrazione per sensibilizzare la cittadinanza o si prevede di farne? Allora, leggo nella relazione DUP che ci sono degli incontri sull'ambiente per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, le emissioni in atmosfera. Allora, mi chiedo, questi incontri sono stati fatti o è in previsione, diciamo, di farli? Ecco, perché anche qui, come dire, sì, non mi è chiarissimo questo aspetto, perché se sono già stati fatti, allora sì, sono stati fatti gli incontri per dire come cambiava, diciamo, il sistema di raccolta o le novità che c'erano per quanto riguardava la raccolta rifiuti. Mi ricordo quell'assemblea pubblica, sono venuto anch'io, quella di Lapio, per esempio, e lì si parlava di quello, ma non è un lavoro di sensibilizzazione e di, diciamo, accrescimento della consapevolezza di quello che può fare un cittadino per mitigare certe situazioni, no? Perché gli unici incontri invece sull'ambiente in questo senso li ha fatti un gruppo di minoranza che si chiama Idea in Comune, a cui effettivamente poi ha partecipato anche il vice sindaco, ed è stato un piacere vederlo, insomma, a quegli incontri questa primavera. Erano aperti a tutti e sarebbe stato bello, sì, che anche più persone, ma erano soddisfatti, insomma, del risultato. Allora, ritorno sul discorso sicurezza. Ma perché ancora si mettono le telecamere nelle scuole? L'anno scorso avevamo detto che lì c'era un refuso, che bisognava togliere dalla relazione del DUP le telecamere dentro le scuole. Allora, ma da chi è che dobbiamo proteggere questi bambini? Dalle maestre? Allora, se c'è un refuso togliamolo, ma togliamolo subito, che così l'anno prossimo, no, non so se l'anno prossimo ci sarà questa relazione, ma comunque in futuro non ricapiteranno, diciamo, questi così errori. Allora, poi vedo sia nella relazione, ma anche poi nel DUP vero e proprio, nel documento vero e proprio, che le associazioni ora siedono intorno a un tavolo e interagiscono tra loro con il comune. È bellissima questa cosa qua. Cioè, io una delle cose che vorrei veramente vedere realizzata in questo comune è questo tipo di sinergia con le realtà del territorio, cioè l'interazione tra loro e con l'amministrazione. Però mi chiedo, ma è stata istituita una consulta delle associazioni? Cioè, io faccio parte del Consiglio Comunale, ma non ho mai sentito una cosa del genere. Cioè, me la trovo nella relazione del DUP. Ora le associazioni siedono intorno a un tavolo e discutono insieme, interagiscono. Ma come? In che modalità? Quando si trovano? C'è un calendario di queste riunioni? C'è una consulta? Forse mi sono io perso qualche passaggio, oppure forse è volontà anche di questa amministrazione istituirla per il triennio 2024-2026? Non lo so. Allora, passiamo poi al discorso istruzione. Allora, non riesco a capire una questione. Allora, qui mi rivolgo veramente a tutti, quindi non soltanto, mi dispiace che non ci siano le colleghe di minoranza, sarebbe, come dire, opportuno rivolgersi proprio a tutto il Consiglio. Allora, abbiamo approvato un piano dell'edilizia scolastica che prevedeva la dismissione della Mistrorigo entro un tot di anni per la nuova primaria a Torri. Allora, quel progetto dove è finito nella relazione? Non c'è più nella relazione. Allora, leggo nel bilancio di previsione che c'è un secondo stralcio del polo scolastico di via Montelungo. È quello? È quello, ok. Va bene, perché nella relazione DUP non c'è più? Perché nella relazione politica non c'è più espressa chiaramente l'intenzione dell'amministrazione di fare la scuola primaria a Torri? Cioè, nelle relazioni precedenti c'era questa cosa e veniva anche, come dire, voluta, no? Adesso è sparita da lì. Allora, ci penserà la prossima amministrazione? Sarà ripreso in mano questo progetto? Poi, per interventi di riqualificazione globale della Foscolo, interventi che riguardano, diciamo, il documento vero e proprio, cos'è che si intende? Cos'è la riqualificazione globale della scuola media Foscolo? Poi si parla di bonus eccellenza per i ragazzini di terza media. Allora, volevo sapere di cosa si tratta di preciso, cosa è stato stanziato, quali sono le cifre e in cosa consisterà poi questo bonus eccellenza. Infine, trasporto scolastico. Allora, dulcis in fundo. Comuni anche più piccoli del nostro spendono di più di quello che spendiamo noi, certo. Appena riesco a risalire al numero di pulmini, perché ho trovato il dato sulla spesa, non ho trovato ancora il dato sul numero di pulmini. Appena riesco a risalire, appena trovo il dato anche sui pulmini, rispondo alla sfida che mi è stata lanciata. Con molto piacere troverò un comune che ha almeno sei pulmini e una spesa maggiore della nostra. Sette, certo, perché c'è quello nuovo. Ok, sette. Allora, la sfida è sui sette pulmini, va bene. Allora, le persone, e qui mi riallaccio a quello che dicevamo all'inizio. Allora, le persone vanno via dal nostro comune perché i servizi essenziali cominciano a mancare. Allora, aspetta, fatemi finire. Allora, stiamo facendo degli incontri. Il trasporto pubblico scolastico, il trasporto scolastico e i trasporti pubblici, va bene? Servizi ai cittadini, allora togliamo la parola essenziali perché servizio sanitario, come dire, ma non è neanche tutto nostro del comune, insomma ci sono anche altre realtà che se ne occupano, anche sul territorio ovviamente nostro. Ma togliamo la parola essenziali, ho esagerato, effettivamente è vero, lo ammetto, ho esagerato. Servizio di trasporto. Allora, è una percezione diffusa, noi abbiamo fatto finora 4-5 incontri di frazione e in ogni incontro è emerso questo tema. Allora, quello del trasporto scolastico da un lato, perché allora ci sono persone e persone, ci sono dipendenti di aziende pubbliche e private, quindi diciamo dipendenti della scuola, dipendenti di aziende, entrambi i genitori lavorano, si trovano veramente in difficoltà con il trasporto dei... Poi ci sono i liberi professionisti, i lavoratori di altri che fanno i turni, che allora riescono magari ad organizzarsi e a compensare una mancanza. È vero che non si può pretendere tutto dal pubblico, però il tema del trasporto pubblico, scolastico e non, è un tema che viene fuori in ogni incontro e non siamo noi a tirarlo fuori per primi, anche se in Consiglio Comunale lo ripeto sempre, ma se guardate i nostri giornalini, per esempio, non è che il tema sia, come dire, trattato ad ogni pubblicazione, non è che facciamo un post su Facebook su sta roba qua ogni settimana. Ci sono anche tanti altri temi di cui trattiamo. Allora, ci lamentiamo della denatalità? A me sinceramente quel dato sulla denatalità preoccupa, insomma, questo è chiaro, però tutti dovremmo essere preoccupati di questa cosa qua. Preoccupa il dato sugli emigrati e penso appunto che se il saldo è negativo e Arcugnano si spopola, qui ci rimettiamo tutti e ci rimettono anche i giovani che vivono e che scelgono di restare sul territorio di Arcugnano. E ci rimettono anche perché molte risorse le investiamo, come vedremo tra poco col bilancio, nelle opere, che rischiano, se appunto il paese si spopola, di diventare delle cattedrali, esagero ancora, ma è per rendere l'idea, delle cattedrali nel deserto. Quindi è il tempo veramente di passare dalle opere di calcestruzzo, diciamo legno o quello che è, insomma cemento, alle grandi opere sociali. Io questa cosa qui l'ho detta in un consiglio comunale, la ripeto adesso. Cioè i servizi vanno tenuti, vanno implementati, vanno rafforzati, perché bisogna evitare che la gente si allontani da Arcugnano e che vada a vivere magari più vicino a Vicenza, che sicuramente è più servita. Faccio solo questo esempio. Allora, d'estate il servizio di trasporto pubblico in certe frazioni si ferma, sono due corse al giorno. Cioè chi vive in quelle zone lì, è vero che c'è la ciclabile, per esempio Torri Pianezze, faccio l'esempio anche di Pianezze, al sabato mattina a Pianezze non c'è il trasporto pubblico per la scuola, per le scuole superiori intendo anche. Quindi è su questo che dobbiamo anche puntare, non è solo, come dire, sulla costruzione delle opere, e ripeto, la costruzione delle opere è una cosa che, come dire, che va bene, che ci sta, ma i servizi devono essere implementati proprio per evitare quel saldo negativo nel rapporto tra emigrati e immigrati. Chiudo qua il discorso sul DUP, poi ho delle questioni da vedere anche sul bilancio di previsione, ovviamente. Ecco.
Va bene, allora mi permetto alcune risposte veloci, alle quali seguiranno poi delle risposte più puntuali sui temi toccati nello specifico. Allora, prima cosa, questo è un bilancio di rifinitura, nel senso che è un bilancio che ha come orizzonte i prossimi 6 mesi. È un bilancio di fine mandato, punto. È nel primo, nel secondo, nel terzo bilancio dove si tracciano le linee di sviluppo del comune, delle opere pubbliche e dei servizi. L'ultimo bilancio, anche per rispetto a chi verrà, è un bilancio che si limita a concludere quanto già impostato e portare a termine le opere che sono state iniziate sia come lavoro vero e proprio sia come progettazione. Per cui questo è la prima cosa che mi sento di sottolineare. Non è un bilancio che lancia una campagna elettorale, che lancia opere faraoniche, perché mi parrebbe anche quasi una mancanza di rispetto nei confronti della nostra comunità, ma anche del Consiglio Comunale, perché il prossimo Consiglio Comunale, che si insedierà a giugno, perciò dopodomani, sarà il primo Consiglio, che traccerà quelle che sono le linee programmatiche della nuova amministrazione, che auguro chiunque vinca, che duri i 5 anni di legislatura canonici. Per cui questa è la premessa. La seconda cosa è il discorso dei servizi, della denatalità, dell'andamento demografico. Io potrei cavarmela dicendo che è un fenomeno neanche provinciale, neanche regionale, neanche nazionale, tutto l'Occidente è investito da questo discorso della denatalità. Mi è piaciuta l'idea quando ha sottolineato il fatto che magari non tutti di questa maggioranza sarebbero contenti di coprire questo gap negativo con l'immigrazione, immagino che dicesse da altre parti del mondo, non immigrazione da Vicenza, da Longara, da Altavilla.
Era una battuta.
Logico, io le sto rispondendo con una battuta. Allora, io le dico che noi non abbiamo mai fatto
ho detto altre forze politiche.
Vabbè, accetto.
Non è detto l'attuale maggioranza, ho detto altre forze politiche.
Altre forze politiche, va bene, allora me la sono sentita addosso, quando è addosso invece non era indirizzata. Ma guardate, il problema vero è che la denatalità è un fenomeno epocale. Guardate che io mi ricordo che era la mia prima esperienza da sindaco e c'era Floriano Bedin vice sindaco, per cui stiamo parlando di più di 20 anni fa, quando abbiamo avviato i primi studi sulla denatalità. E allora la denatalità era appena accennata, cioè non era evidente, perché viaggiavamo tranquillamente dagli 80 ai 90 nati all'anno costanti. Però si incominciava a sentire, a capire qualcosa che stava cambiando. E abbiamo incominciato allora a ragionare sulle scuole. Tutto il ragionamento poi è stato accantonato da un certo punto di vista e ripreso relativamente di recente e ha portato al piano scolastico, che non solo abbiamo portato in consiglio comunale fra mille polemiche, ma che ribadiamo questa sera come assolutamente valido. Fra l'altro mi permetto anche di dare i giusti meriti alla forza politica che rappresenta, io mi rifaccio ad Arcugnano 2000 perché mi ricordo, e stiamo parlando di decenni fa, che il caro, lo definisco caro senza ironia perché è una cara persona, Silvano Scarparolo, dalle sedie dell'opposizione fu il primo a preconizzare l'accentramento dei servizi a Torri. E mi ricordo che allora noi eravamo contrari, eravamo favorevoli a mantenere le scuole dislocate nel territorio come un rispetto proprio di quella politica dei servizi che passava attraverso anche le scuole nelle varie frazioni. Poi la storia è inarrestabile, cioè, e ci ha portato alle conseguenze che oggi per noi sono ineludibili, cioè quello che non è una volontà politica, ma è la necessità che ti porta ad accorpare, in questo caso, i servizi scolastici per poli, perché è l'unica soluzione che si ha, e lo ripeto ancora una volta, per mantenere le scuole nel territorio. Prima noi lottavamo per mantenere le scuole a Arcugnano e nelle varie frazioni, che sono state via via poi chiuse da addirittura amministrazioni precedenti alle mie. Adesso guardate che la sfida vera è mantenere le scuole ad Arcugnano, non nelle frazioni. Qua, come consiglieri lo sappiamo tutti, perché già il nostro ambito scolastico comprende tutta la Riviera Iberica, che ha una dotazione molto forte di servizi, di strutture scolastiche. Se noi non rispondavamo con un nostro piano che prevedeva la Foscolo, che prevedeva il polo qui a Torri, che prevedeva il polo 0-6 anni, io non ho tema di smentita che da qua a 5 o 10 anni il tutto sarebbe stato accorpato a Santa Croce Bigolina. E questo è, siccome stiamo parlando fra amministratori, noi ci confrontiamo tra consiglieri comunali, cioè da persone che guardano il presente ma hanno uno sguardo verso il futuro, queste cose dobbiamo dircele. E lo sappiamo benissimo tutti che è così. Per cui la risposta che noi abbiamo dato come amministrazione è quello di rilanciare nella struttura e rilanciare in questa concezione di aggregazioni per poli. C'è ancora chi fa le battaglie di retroguardia con la bandiera ancora o col sogno Pasini. Ed è giusto, e magari è anche normale che sia così, ma è guardare indietro, non guardare in avanti. Questo è un ragionamento che so faccio a lei in risposta alle sue osservazioni, perché so che è una persona che può capire quanto ho appena detto. Il secondo straccio della Fosco non l'abbiamo ripetuto, perché l'abbiamo ripetuto nel piano scolastico, cioè l'abbiamo votato, l'abbiamo affermato, l'abbiamo scritto nelle precedenti relazioni, per noi è un ripetuta, cioè va bene, è il caso, si sente la necessità che venga sottolineato ancora, lo sottolineeremo, ma quello che per noi è votato in Consiglio Comunale è scolpito nella pietra, perciò il ragionamento del polo scolastico a Torri, e cioè elementari e medie, con la previsione di tenere aperto l'Appio, rimane, l'abbiamo scritto, l'abbiamo votato, lo ribadiamo. Per quanto riguarda la riqualificazione totale della Foscolo, si intende gli esterni, cioè noi abbiamo fatto la struttura, abbiamo fatto gli interni, capisco che manca ancora gli esterni, e a me piange il cuore vedere un'area non finita all'esterno che un po' alla volta vorremmo sistemare. Chiudo anch'io con il discorso dei pulmini. Questa è una sfida che io gli ho lanciato anni fa, ma insomma ogni volta che parliamo di pulmini e trasporto scolastico ci ritorniamo. Allora, l'affermare che il trasporto scolastico è insufficiente in una comunità di meno di 8.000 abitanti, 7.900, siamo più vicini ai 7.900 che agli 8.000, quando abbiamo 6 pulmini più uno, ecco, aggiungiamo anche uno, che girano per il nostro territorio per il servizio scolastico, con un dedalo intricato di percorsi che si intrecciano, si sovrappongono, si scambiano, giusto, assessore? In una matassa che a volte mi rifiuto anche di comprendere e delego l'assessore a seguire fino in fondo, perché è una cosa pazzesca il servizio che noi diamo, è, ripeto, senza tema di smentita, unica in tutta Italia. Trovatemi un comune in Italia di 7.900 abitanti che ha 7 pulmini che girano tutti i giorni per il territorio per servire la popolazione studentesca. Perciò io capisco che come opposizione uno dica e porti avanti il ruolo, bisogna fare di più. E gliene do atto, questa è sempre stata una sua battaglia. Ma 300.000 euro di spese di trasporto scolastico vuol dire che noi per il trasporto scolastico spendiamo più che per i lavori pubblici nel nostro comune. E questo dobbiamo dirlo e dobbiamo ribadirlo. Spendiamo più per il trasporto scolastico che non per i lavori pubblici. Ed è una roba che per me non... Allora, sì, il ragionamento era quello lanciato ancora con il consigliere Franzoia. Incominciamo a ragionare in termini diversi. Perché guardi che io, come dire, tutti noi amministratori vorremmo dare tutto a tutti, ma non è possibile. E ogni volta che vedo i pullman vuoti girare qua davanti e avviarsi verso le valli di Fimon, io so quanto mi costa quel pullman vuoto che gira senza alcun cittadino a bordo. Per cui è una sofferenza molto grande che, come dire, cerchiamo di sopportare per mantenere un minimo di dignità di presenza nel trasporto pubblico. Però, ripeto, allora io accettai l'idea di rivisitare il concetto del trasporto pubblico, perché c'è il trasporto pubblico scolastico e quello, guardi, io spero che nessuno abbia alcunché da dire su quello che forniamo alle nostre famiglie, perché più di così è assolutamente impossibile. Poi c'è il trasporto scolastico in genere, cioè i ragazzi che vanno alle superiori, i lavoratori che vanno verso la città, eccetera. Allora lì dobbiamo veramente capire che o ci spostiamo verso il trasporto a chiamata, altrimenti pensare a un pullman da 50 posti che gira vuoto per il 90% delle volte e quando lo vedi pieno vedi 5 persone dentro, il tutto sempre pagato dall'amministrazione comunale, perché non è che sia in carico a una tassazione generale, regionale, nazionale o terza, ma insomma è un qualcosa che va rivisto. Allora, noi avevamo cominciato col consigliere Franzoia, poi c'è stato il Covid, poi c'è stato il cambio da FTV, eccetera. Adesso bisognerà riprendere di nuovo a cercare un metodo, un modello, un progetto nuovo di trasporto pubblico, e su questo la seguo e sono assolutamente d'accordo.
Sì, posso, quando parlo appunto di implementare il servizio, è quella la direzione che bisogna dare, la personalizzazione del servizio.
Perfetto, perché a questo punto qua, se mandiamo gratis un taxi a prendere la gente a casa, spendiamo meno. E questo ovviamente è un paradosso che le lancio di risposta, perché so che almeno col consigliere Franzoia eravamo d'accordo. E per quanto riguarda invece la civiltà dei servizi alle persone, beh, guardate che forse noi non saremo tanto bravi a comunicare, ma aver costruito scuole nuove, avere un polo 0-6 anni, è che mi spiace, perché lei è una così brava persona che, come dire, mi spiace quasi infierire, ma se il polo 0-6 anni non ce l'abbiamo già fatto da 2 o 3 anni, è grazie alle denunce esposti avanzati dalle minoranze che ci hanno portato alla retrocessione e alla revoca di quel finanziamento. Altrimenti noi la civiltà dei servizi alle famiglie ce l'avevamo già e da qualche anno, ma soprattutto, ripeto, la struttura scuola non è un monumento con in cima alla statua del sindaco, è il fulcro della civiltà dei servizi alle famiglie. Allora, il ragionamento che io posso accettare è che in questi 10 anni abbiamo investito tutto sui giovani, tutto. Abbiamo puntato tutte le fiche che avevamo in termini di capacità di reperimento dei finanziamenti, in termini di progettualità, in termini di energia di tutti i nostri uffici, oltre che nostra amministrativa, sui giovani. Perché siamo partiti dallo sport, tanto per capirci, tenso struttura, rifacimento dei campi in sintetico, fino ad arrivare ai poli scolastici che adesso stiamo che abbiamo inaugurato per quanto riguarda la Foscola e che inauguriamo il cantiere a breve per quanto riguarda il polo 06 anni. Inoltre, il primo cambio di passo ce l'abbiamo per il polo per la famiglia, perché già stiamo cambiando registro, cioè non è più la fascia giovanile, perciò una politica per le giovani famiglie a proposito di denatalità. Ma quale comune ha una dotazione di servizi, di infrastrutture come il nostro, che mette a disposizione delle giovani famiglie per mettere nelle condizioni migliori possibili di poter avere e accogliere al loro interno un figlio? Io penso che, almeno io mi guardo intorno, non c'è un comune, uno che è al nostro livello. Allora, io accetto una eventuale ragionamento, critica, dibattito, se uno mi dice: guarda che tu hai puntato tutto sui giovani, tu hai puntato tutto sulle giovani famiglie, c'è l'altra metà del cielo che sono gli anziani, cosa hai fatto? Hai fatto poco? E la mia risposta non può che essere sì, perché noi, ripeto, se vai a colmare un gap di sicurezza, di servizi, cioè perché capisci che la denatalità è un'emergenza che prima o poi diventerà vitale o fatale per la nostra comunità, nei lavori. Intorno a noi abbiamo sempre avuto un territorio che comunque ci ha garantito una copertura dei servizi alla terza età più che dignitoso, per cui noi non abbiamo mai vissuto l'emergenza terza età. Però è anche vero, e qua lo annuncio, che per me la nostra prossima campagna elettorale, ma non intanto intesa come una strumentalità per acquisire voti, ma come capacità di elaborazione progettuale e politica per il futuro, è per la terza età. Noi ci concentreremo da ora in poi, una volta partiti coi cantieri per il polo 06 anni, una volta partiti col cantiere per i servizi alla famiglia, noi ci concentreremo, ripeto, per tutta la politica strutturale per la terza età. Chiudo dicendo che guardate che nessun comune fa un servizio come facciamo noi, per esempio, per il mondo femminile, per quanto riguarda la lotta contro i tumori. Nessuno. La Regione lo fa dai 50 anni in su e fa un lavoro eccezionale. Noi lo facciamo dai 50 anni in giù, perché il tumore non è scritto che incominci da 50 anni un giorno. Purtroppo il tumore al seno sta colpendo fasce sempre più giovani della popolazione. E noi partiamo dai 30 anni a offrire questi screening gratuiti. E siamo l'unico comune, che io almeno conosca, ad averlo effettuato. La politica che si farà all'interno del centro per la famiglia, ma ditemi quale altro comune ha un polo per la famiglia qui intorno o in provincia o dove volete voi. Il nuovo progetto che stiamo facendo, che noi abbiamo inaugurato e lanciato e che ci abbiamo messo anche troppo tempo per farlo partire, di assistenza alle neomamme, e che ho visto ieri Breganze ha inaugurato prima di noi, e mi spiace molto perché ci ha tolto una primogenitura, però faccio i complimenti a Breganze, al suo sindaco, perché siamo in assoluta piena sintonia per incominciare questo servizio di assistenza alle giovani mamme. Perché una volta c'era la vicinanza della mamma-nonna. Adesso la mamma nonna, se tutto va bene, ha altri 10 anni da lavorare prima di andare in pensione. Per cui la figlia madre, neomamma, si ritrova molte volte, in molti casi, più sola rispetto al passato, con tutte le difficoltà che il momento comporta. Allora, noi anche questo servizio lo stiamo inaugurando con assoluta originalità rispetto a un contesto territoriale. Perciò, quando mi si parla di un nuovo concetto di società del servizio sociale, forse si sta parlando di un altro comune, perché qui, in questo comune, ad Arcugnano, tutti i servizi che noi abbiamo impostato e che noi abbiamo cominciato anche come elementi innovativi, penso che non esistano in nessun altro comune della nostra provincia. C'è da migliorare, miglioreremo, ma no, che siamo all'anno zero, assolutamente. Chiedo al vice sindaco Gino Bedino e agli altri assessori se hanno delle risposte puntuali da dare alle osservazioni, anche sulla pista ciclabile. Ricordo che noi stiamo facendo una pista ciclabile che è per tre quarti in territorio di Vicenza, tanto per essere chiari. Con Vicenza so che ci sono dei contatti, perché a me, prima ancora del semaforo a chiamata, sinceramente interessa il guardrail lungo la strada per la sicurezza della pista ciclabile. L'assessore, se vorrà dare una risposta, la darà. Prego.
Allora, per quanto riguarda il semaforo, la predisposizione c'è, l'abbiamo fatta inserire, e per quanto riguarda l'installazione del semaforo, abbiamo chiesto, visto che è tutta nel territorio di Vicenza, abbiamo chiesto al Comune di Vicenza se può installare che sia il Comune, insomma, di Vicenza, quello proprietario del terreno, a installare il semaforo. E altri contatti li abbiamo, come ci siamo già detti nei giorni scorsi, insomma, sempre con il Comune di Vicenza, perché si era preso l'impegno all'amministrazione precedente, ma comunque anche questa ha mostrato disponibilità nel mettere il guardrail. E quindi ci stiamo sentendo, penso che le risposte effettive arriveranno nei prossimi giorni, anche se, torno a ripetere, per quanto riguarda i guardrail hanno già dato disponibilità, l'assessore Spiller ha già dato disponibilità.
Grazie. Altri? Prego.
Sì, a qualche quesito del consigliere Cuomo rispondo io, ma poi se ci sarà occasione, o comunque se si ripeteranno le domande o dove non ho risposto, abbiamo comunque il prossimo punto all'ordine del giorno per essere ancora più precisi. Quando si parla nella relazione dei servizi sociali di promozione e partecipazione, siamo stati i promotori di un tavolo tecnico tra tutte gli assistenti sociali del distretto Est Area Berica per avere appunto un coordinamento e capire gli altri comuni, gli altri assistenti sociali e l'ULS cosa ne pensano, in modo da essere sempre più precisi e puntuali nei servizi che diamo. Il nuovo affidamento che si è concluso in questi giorni prevede comunque per la cooperativa che se l'è aggiudicato la presenza di personale qualificato, per quel che riguarda anche il progetto che abbiamo definito progetto Giorgia nella nostra relazione, cioè quello che seguirà le puerpere e comunque le neomamme poi in fase successiva. Per cui lì sono state chieste delle figure professionali che siano preparate sotto questo aspetto, ci sarà coordinamento con il distretto Est in modo da riuscire ad avere anche fin dall'inizio, e cioè i primi incontri che le neo future mamme fanno, anche in preparazione al parto e quant'altro, da parte dell'ospedale, da parte del distretto, ci sia comunque coordinamento per fare emergere, evidenziare eventuali situazioni di necessità e di bisogno da parte di queste persone. Poi Ecocentro di Sant'Agostino, e qua si apre un capitolo, perché probabilmente abbiamo un po' difettato nella comunicazione, ma l'Ecocentro di Sant'Agostino in linea di massima resterà chiuso, è rimasto chiuso attualmente per 4 giorni di apertura, per cui tempi magari un mese e mezzo, ma sono 4 giorni di apertura effettivi. Contiamo già la prossima settimana di predisporre, e appena l'azienda che sta realizzando la piattaforma per l'antenna ci darà l'ok, cioè fine dei lavori, di ripristinare tutte le tipologie di raccolta che c'erano prima, e come chiaramente espresso in relazione, e anche in bilancio con finanziamento predisporremo un progetto per la riqualificazione completa. Ricordo che qua intorno, a parte Vicenza, non c'è nessuno che ha due ecocentri. Noi, per venire incontro alle esigenze di Sant'Agostino, che capiamo, cioè l'attraversamento del monte è sempre un ostacolo abbastanza importante, fin da subito abbiamo previsto il secondo ecocentro. Adesso il progetto con legato alla ritrovata disponibilità dell'ex depuratore che di acqua